tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Innanzitutto buongiorno a Boris Sollazzo. Ciao Boris, come stai?
Buongiorno, tutto bene? Benissimo.
Allora, oggi in realtà abbiamo, pensa che cosa, che cortocircuito strano, Mauri, Martina, abbiamo parlato di vecchi, sì, di vecchi, che, sì, delle, degli odori dei vecchi, il profumo, sì, dei vecchi, eccetera. E adesso cambiamo completamente, ma non troppo argomento, e parleremo di giovani invece.
Il sapore dei giovani.
Il sapore dei giovani. Tra l'altro, il regista del film di cui stiamo parlando, che esordisce, no, con il suo primo lungo, dopo una serie di cortometraggi e videoclip e pubblicità, insomma, esordisce con un film in sala che si chiama Squali. Ne parleremo fra pochissimo con Daniele Barbiero, che è il regista, giovanissimo, under 40, del... del film.
Pensa che è nato nell'89 e non si vergogna.
Bravo, non vergognarti.
È una cosa incredibile. Siete coetanei, però siete giovanissimi.
Siamo coetanei.
Vabbè, giovani con un cast. Adesso poi gli chiederemo l'età media, perché c'è un cast giovanissimo. Con un James Franco incredibile. Dopo, tra pochissimo ne parliamo. Un film che, diciamo, che parla di giovani, però. Ma non solo di giovani.
Parla di un cliché meraviglioso che è quello del, diciamo, anche se non è proprio così, del viaggio post-maturità, dell'esperienza post-maturità, e diciamo che lo declina in maniera piuttosto originale. Questa è la cosa forse più interessante.
Intanto, perché... intanto diamogli il buongiorno, ma Daniele, buongiorno, ciao, no, benvenuto.
Buongiorno,
a
buongiorno, buongiorno.
Diciamo, io amo molto quando... credo che rispetto a fare una cosa del tutto originale sia molto più divertente prendere uno schema presunto e entrare in quel contesto e scombinare un po'... le regole, le pedine, quindi insomma molto, molto divertente, anche perché è quel classico film che inizia in una maniera e poi
sì, 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 e poi vedrete. Però sai che c'era quel film di Totò, no, che si chiamava Chi si ferma è perduto, no?
Pensavo Totò contro gli squali.
No, vabbè, sì, però anche è vero, no, che certe volte non solo i giovani abbiamo un po' la sensazione, no, di dover sempre andare a cioè anche quando hai 40 anni, cioè, quindi per questo dico che è un film che riguarda i giovani e quel momento di passaggio, no, dopo il liceo, in cui ti dicono che devi capire già bene tutto quello che vuoi fare dopo, perché la vita non ti aspetta. Ma riguarda anche, credo, Daniele, chi ha 40, 50, 60, cioè a qualunque età, questo senso di dover andare sempre a mille, no? Di dover performare costantemente, o sbaglio?
Ma guarda, in realtà è una cosa che ho vissuto anche personalmente. Diciamo che la società ad oggi un po' ci impone, un po' con i social, abbiamo il paragone di tutti quanti gli altri, un po' ci impone questi tempi serrati, queste scelte obbligatorie, no? Soprattutto certe tappe della vita, come quella del nostro protagonista Max, legata alla maturità e a cosa voler fare dopo. Quindi sì, è un tema secondo me declinato per i giovani, ma in realtà per più generazioni.
Io credo che...
sì, perché poi la linea d'ombra... ci sono varie generazioni che si trovano di fronte a una linea d'ombra, no? In questo...
sì, diciamo che rispetto al libro ho cercato di aggiungere anche la tematica padri-figli e quindi di scelte che ad ogni fase della vita possono comunque cambiare, no, la prospettiva davanti a sé.
Tanto io Mazzariol lo adoro, perché ecco, è quello, diciamo... di mio fratello rincorre dinosauri.
Esatto, è lui.
Il tuo film è tratto da un libro uscito, se non sbaglio, nel 2018... di Giacomo Mazzarioli, che si intitola proprio Gli squali. Esatto. Ci spieghi, cioè, com'è nata? È stata, diciamo, hai letto il libro, ti era piaciuto l'idea di trasformarlo in un, poi in un lungometraggio? Come è venuta fuori?
No, in realtà
sono un grande,
no,
appassionato di squali.
No, esatto, sì, sono...
non mi piaceva per niente il libro, no? Faceva schifo il libro. No.
Sì, no, giro gli oceani. No, in realtà, guarda, il film è stato proposto, c'era già una sceneggiatura di Mauro Graiani, ho letto prima il libro, insomma, quando mi hanno detto che c'era questa possibilità, e poi ho letto la sceneggiatura. Diciamo che ho cercato un po' di riportarlo più vicino a me, alle tematiche che mi interessavano, e la cosa che in realtà credo che bisogna fare quando prendi un libro è cercare di poterlo tradire rispettandone però magari, il cuore, no? Lo spirito, che comunque parliamo di due media differenti. C'è stato un casting di registi e alla fine sono stato scelto, e da lì a due mesi siamo arrivati sul set.
Tra l'altro, gli altri sono appunto stati dati in pasto agli squali di altri registi.
Esatto, eravamo...
da lui, tra l'altro, è così che l'ha
li ha uccisi.
Una specie di Hunger Games.
Senti, un bel soggetto questo.
Bravo, se vuoi ci possiamo lavorare tranquillamente. Io tanto ho bisogno di soldi, quindi senza problemi.
Lo fa per sfudorare, no?
Ormai sfudorato. Assolutamente.
Senti, ricordiamo che esce il prossimo weekend il film, giusto?
Sì, il 16
ottobre nelle sale, mi raccomando.
sono curiosissimo del cast, perché al di là, vabbè, di James Franco che ruba l'occhio, tu dentro c'hai una serie di giovani star che mi chiedo se lo fossero anche quando le hai castate, perché Gheghi in fondo negli ultimi 2-3 anni a te è diventato il bad boy per eccellenza, picchia tutti in ogni momento, c'ha questo fisico che cambia continuamente. Zurzolo, non ne parliamo, insomma, è amatissimo. La Francesconi, che nel frattempo nel cinema più d'autore, sono molto curioso, perché hai veramente come dire, raccolto attorno a te i bambini d'oro del cinema italiano.
Guarda, è stato bello, perché vabbè, Francesco Gheghi lo conosco da tantissimi anni, abbiamo già collaborato a un paio di cose, quindi insomma quando ho avuto questa possibilità l'ho sentito e insomma sono contento che mi ha accompagnato nel mio esordio. Ha questo ruolo piccolo, però in realtà centrale poi allo sviluppo della trama, è un po' un deus ex machina, no? Che sta dietro, ma quando entra poi si sente. E insomma tutti gli attori, anche Francesco Centorame e
Francesco Centorame, mi sono dimenticato
anche due esordienti, in realtà quasi esordienti, insomma, perché c'era Federica Baù e Gabriele Rollo, che hanno fatto piccole cose in altri film. Devo dire, diciamo, siamo stati molto fortunati nel poter creare un gruppo eterogeneo, e tra l'altro che poi comunque la maggior parte di loro recita in un dialetto veneto aiutato da un coach. Diciamo, non è stato semplicissimo, ma è stata una bella sfida per loro. Quindi sì, devo dire che abbiamo messo su una sorta di Avengers dei giovani attori italiani e sono molto contento di loro.
Sì, perché il libro era ambientato in Veneto, no? Quindi avete lasciato l'ambientazione.
C'è questo passaggio, no? dal Veneto a Roma, no? Questa sorta di Roma delle opportunità, però il film, come il libro, parte dal Veneto. E quindi sì, diciamo, siamo dovuti andare lì perché quei posti sono irreplicabili comunque, no? Quella pianura sconfinata che ti fa vedere fino alla fine dell'orizzonte, devo dire, anche cinematograficamente ricorda un po' un far west diciamo del nord Italia, no?
Questa è una cosa che diceva spesso anche Fausto Paravidino, no? Che sia teatro sia al cinema, lui raccontava che quel tipo di ambientazione era inevitabile per quello che raccontava lui. E non, anche lui da giovane aveva raccontato storie molto generazionali e anche in qualche modo con questa linea d'ombra che era anche fisica, cioè questo orizzonte che non, da una parte non finiva mai e dall'altra era strettissimo perché era tutto.
Guarda,
uguale.
È molto interessante perché io ho fatto il percorso inverso, sono di Roma e quindi anche andare lì per vedere i luoghi rispetto al personaggio che invece parte da quei luoghi e viene qua a Roma, devo dire che è come se ti ampliasse un po' la prospettiva, no? E paradossalmente ti rallenta questa sensazione, no? Nella vita di dover correre, eccetera. Quindi devo dire che io ho provato la sensazione opposta e quindi ho cercato di portarla poi nel film, no? Con i ragazzi, la noia estiva, il calore e poi, diciamo, Roma, le opportunità, il lavoro.
Senti, ma questi ragazzi stavo capendo prima, perché io alcuni non li conoscevo, non essendo un critico cinematografico, ma un semplice...
Ma neanche io.
No, neanche tu ormai. Non sono veneti loro?
No, in realtà solo una. Solo Federica Baù è veneta e gli altri...
Pazzesco. E bullizzava gli altri.
No, ma è pazzesco, ragazzi, perché cioè, è credibilissimo.
Guarda, c'è un evento molto divertente che Gabriele Rollo, che è uno degli amici, appunto, Andrea, sì. Al casting è arrivato parlando un ottimo veneto e la casting director mi diceva: guarda, ma lui è veneto. Quindi gli chiedo: ma di che città? E lui fa: eh sì, sono di Latina. Faccio: Latina veneta o...
Ricordiamo Latina, che famosa... l'uomo che ha fatto anche cose buone aveva trasferito a Latina i veneti.
Esatto, quindi, Latina è provincia di Padova.
Tecnicamente Latina è in provincia di Vicenza.
Senti, raccontaci un po' di James Franco, come è nato, diciamo, l'approccio con lui.
Tanto che tu sei ancora vivo, te pone a favore di James
e poi
Franco.
Sì, se ci puoi raccontare qualcosina di come è stato dirigerlo, insomma, perché onestamente quello che leggiamo, che non è proprio un personaggio facilissimo, insomma, no?
Anche se poi Giovannesi, che ce l'ha avuto nei Joe, racconta di un attore che si è prestato a quasi tutta una parte, quasi tutta una recitazione in notturna, è stato molto disponibile, era molto divertente perché lui non capiva nulla di quello che gli dicevano in Joe e nonostante questo rispondeva a tono, insomma,
ecco perché quindi... non parla benissimo italiano,
cioè Giovannesi ne dà un ritratto diverso,
sentiamo, quindi,
un ritratto
tu
interessante,
sei una sorta di
conferma
di Cassazione,
sì, esatto.
Cioè,
la Cassazione, sì,
la Cassazione, no, guarda, allora diciamo che quando sono entrato nel film c'era solo Lorenzo, no? Poi abbiamo Lorenzo Zurzolo, poi abbiamo aperto il casting, abbiamo creato il gruppo di amici, parallelamente è iniziato diciamo a maturare un'idea di questo personaggio, Robert Price, che aveva un altro nome precedentemente, infatti nel libro è un personaggio italiano. Visto che il film parla anche di applicazioni, intelligenza artificiale, quindi di questa sorta di agglomerato di app, mi sono detto che forse in un film di un'ora e mezza che non ha tutto il tempo del mondo per poter risultare credibile da quel punto di vista, forse al pubblico italiano poteva aiutare avere un attore americano che lo rimandasse all'idea californiana, no? di Cupertino, sì, insomma di tutte, certo, le start-up, eccetera. E quindi ho detto, c'è la possibilità, no? Sapevo che c'erano diversi attori italiani e americani, insomma tra cui Matt Dillon, appunto James Franco, che avevano collaborato. Fortunatamente i produttori sono stati d'accordo con l'idea e diciamo ho incontrato James, che tendenzialmente mi ha detto che non fa opere prime, credo che come forma di tutela probabilmente di, insomma, di narrazione, di racconto, no? Non... E invece devo dire che è stato...
Quindi ti ha messo subito a tuo agio.
Sì, sì, è stato proprio... Insomma...
Che io non faccio opere prime, fai come ti pare.
Però il fatto che abbia fatto questa...
Richiamami quando fai il secondo film.
È stato bello perché comunque ha un metodo completamente diverso di lavoro. Diciamo, anzi, tante volte ho dovuto spiegargli completamente perché il suo personaggio andasse in una direzione, no? Che è stato interessante. E quindi ogni volta dovevo convincerlo anche di cose oscure del suo personaggio. E devo dire che è stato bello. Non è stato semplice.
È stata una scuola per te.
Sì, comunque ti forgia, no? Diciamo. Però devo dire che io l'ho trattato come tutti gli altri attori perché... giustamente, insomma,
però,
certo,
ti domando questo,
esatto, insomma, però, adesso, ancora porto le ferite, allora, sì.
No, è che, insomma, effettivamente a volte così pensa, magari è una stupidaggine, però ci può stare, no, che un attore americano che ha fatto tanti film, che è stato fatto Spider-Man, cioè, e poi ha 40, lui quanti anni ha? 45 anni più o meno, sì, 46 o meno, anni, sì, così. Si fa dirigere da un regista italiano all'opera prima e ci può stare che dica no, ma qui no, stai sbagliando, qui la faccio come dico io. È successo oppure
no, fortunatamente
si è
non
affidato
è successo,
completamente?
Diciamo un po' anche per, insomma, carattere, devo dire, sono abbastanza tosto da questo punto di vista, seppur morbido sul set.
È chiaro che si sono menati, vero? Lo
sapevo. È abbastanza chiaro, evidente.
Bellissimo. Vabbè. La scena meravigliosa.
No, però devo dire che la scelta, secondo me, è molto intelligente anche perché crea quel salto, no? Cioè, nel senso che, come dici tu, in un'ora e mezza nel cinema italiano una storia come questa poteva mancare di credibilità.
Sì, sì, no, sono d'accordo.
Il salto proprio visivo da i divi italiani alla star americana crea emotivamente nello spettatore, allora sì, è possibile, no? Se vedo James Franco in questo film, allora posso credere anche alla storia, che è un banale, diciamo, pattern psicologico, però secondo me questo ti aiuta ti ha aiutato a curare la parte più formale, la parte più tensiva e di,
ma anche, sai, non volevo
non preoccuparti della storia,
esatto, non volevo che quello fosse, diciamo, il centro dell'attenzione dello spettatore, no? Li ho voluti portare poi più sui ragazzi, sull'amicizia, e invece se, diciamo, avevo vagliato c'erano altre proposte di cast italiane anche ottime, devo dire, non, insomma, quando sono entrato c'era una lista di nomi lunghissima, però volevo scavallare questa cosa della credibilità, cioè è una cosa che mi preoccupava parecchio, no, nel certo, guardando il mercato non
lui
ci
ti crea
sono...
un cortocircuito, secondo me, che ti ha consentito di preoccuparti di altro. Bertolucci diceva sempre che il cast, pochi registi capiscono che il casting sono prendere attori per il casting è prima di tutto una scelta narrativa.
No, assolutamente.
E gli attori
scegli...
non capiscono che non stai scegliendo loro, esatto, ma stai scegliendo un pezzo di narrazione che vuoi fare.
No, sono d'accordo. È come quando scegli un esordiente, no, che ti porta comunque quella naturalezza che poi un attore bravissimo, che magari ti può fare tutti i tipi di scene, comunque non riesci ad avere, no? Quella spensieratezza proprio della prima volta sul set, che sei proprio
consapevolezza quasi,
sì.
Saperlo mettere a disagio. A me viene in mente, adesso non mi ricordo, molto bravo il protagonista di Adagio di Sollima, e lì evidentemente c'è un aspetto,
lui è quasi in difficoltà in alcuni punti, no? Che anche perché la storia poi lo richiedeva, che doveva essere inseguito da carabinieri e altri,
tutti attori incredibili, e lui è un attore alle prime armi. E quello straniamento, ma questo mi viene sempre in mente,
una sorta di terapia d'urto, no?
Uno degli ultimi film che Porte Aperte di Volonté, dove Volonté incontra un giovane Fantastichini e capisce che ha talento, ma capisce anche che hanno pochissimo tempo per settare il loro rapporto, e quindi quello che decide di fare è smettere di parlargli per creare in lui il disagio che poi doveva avere il personaggio. E Fantastichini alla fine del set in lacrime va da Volonté e fa: ma che cosa ho fatto di male per meritare questo? E Volonté, commosso, dice: guarda, mi sei simpatico, è stata una sofferenza incredibile, ma era l'unico modo per
quasi un gesto generoso, no? Se ci pensi, che magari non sembra. Sai, una cosa simile è successa proprio con James. Devo dire che sul set, soprattutto le prime volte che è arrivato, si sentiva un po' il peso dell'attore americano, che comunque
la star.
Un po' sì, ma soprattutto io vedevo gli attori nostri, che provavano quella sensazione, anche i più, insomma, anche chi aveva fatto tantissimi set. La prima volta che ha recitato con James l'ho visto bello teso, senza dire esattamente chi, ma ti dico quasi tutti. E devo dire, questa cosa è interessante perché poi paradossalmente è nella storia, cioè il personaggio è un personaggio un po', non dico inarrivabile, però il nostro protagonista lo insegue, lo guarda, lo venera, no?
Esatto.
Quindi diciamo, questo meccanismo l'abbiamo portato, non dico inconsapevolmente, ma diciamo
questo elemento di soggezione, comunque
sì, la vita vera poi è entrata.
Una grande idea di regia senza essere un'idea diretta di regia, capito? Cioè, nel senso, non è una scelta formale di immagine, di scrittura,
sì, no.
Però una grande idea di regia, perché ti ha consentito di fare un salto di... Forse sarebbe durato 20 minuti in più il film, probabilmente, se non ci fosse stato.
Sì, avremmo avuto bisogno
scelta.
Assolutamente. Sì, di...
Senti, Daniele, vogliamo ascoltare qualcosa scelto da te a bruciapelo? Ti domando, c'è qualcosa che vorresti far ascoltare?
Guarda, la prima che viene a dirti è Nirvana, Something in the Way.
Bellissima, bellissima. L'ascoltiamo subito. Torniamo fra pochissimo.
Dai, però non è nato nell'89, è evidente.
A parlare. Vabbè,
ma che stai?
Però in Nirvana sono
abbastanza facile.
Di me.
Bellissima, però, bellissima.
Ci vuole poco, però.
Allora, torniamo fra poco a parlare di Squali. Settimana prossima, il prossimo weekend, non perdetelo al cinema. Daniele Barbiero, il regista del suo primo lungometraggio, è con noi in studio. Torniamo fra poco insieme a voi.
Radio Rock Podcast.
Con Alling for You alle 9.41 su Radio Rock. Daniele, stavamo dicendo proprio all'inizio della nostra chiacchierata insieme, questo qui è un film anche, almeno io l'ho interpretato molto come un film anche che parla di quel momento, di quello scalino, no? In cui i ragazzi magari a 19-20 anni devono capire dove vogliono andare, e non è semplice in un mondo in cui, appunto, dicevi anche a causa dei social, che ci fanno vedere naturalmente un mondo che è irreale, cioè tu vedi quello che la gente vuol mostrare di sé, e quindi chiaramente ti fai delle aspettative, ti condizioni, no? Con delle cose che non, quindi questo sicuramente ha peggiorato la situazione, ma è una cosa che riguarda un po' tutti, no? L'idea che non si possa mai rallentare, fermarsi un attimo e ragionare su, magari su un proprio sogno, su una propria aspettativa, no? Che dici?
Sì, esattamente, diciamo la società attuale veramente ci porta a vedere, no? A curiosare nelle vite degli altri, in realtà istanti delle vite degli altri che probabilmente sono anche molto, appunto, come dicevi tu, solo la parte più zuccherosa, no? Che ci vogliono mostrare. E quindi sì, è un film che parla in realtà sì di sogni, no? Che non sono solo quelli dei ragazzi, ma c'è, cioè, per esempio quello del padre, quindi anche più generazioni, e poterli inseguire nonostante tutto. Anche il migliore amico del protagonista, insomma, ha un sogno, però è più cinico, è più disincantato ormai, no? E quindi devo dire che è stata una delle tematiche principali che abbiamo voluto sviscerare.
Possiamo dire perché si chiama Squali, cioè, o facciamo spoiler, che dici?
Ma in realtà nel film c'è una sorta di ribaltamento rispetto alla classica
infatti.
Che uno potrebbe pensare dei predatori dell'oceano, o in questo caso dell'high tech, no? In realtà cerchiamo di parlare di squali come appunto quell'animale che non si ferma mai, no? Per poter sopravvivere. E quindi anche qua paradossalmente gli squali sono i nostri giovani all'interno del film.
Senti, tu tra l'altro, scusa Maurizio, ti do subito la parola. Tu tra l'altro sei giovanissimo, l'hai vissuta anche te questa, una decina d'anni fa, no? Questo momento così complicato, fai un mestiere che insomma chiaramente non è semplicissimo da fare, da portare avanti, molto performativo, l'hai sentita questa pressione, anche quei punti di svolta di cui si parla nel film?
Ma guarda, mi ci sono subito relazionato, proprio perché facendo regia, e l'ho fatto in realtà dopo, anch'io dopo il liceo mi sono iscritto all'università, mi sono laureato e poi ho deciso di cambiare completamente settore per inseguire appunto un sogno.
Non facevi filosofia come?
No, ho fatto scienze politiche, quindi proprio tutt'altro, certo. E poi ho deciso, insomma mi butto, ci provo e sì, diciamo che... c'hai delle fasi della vita in cui ti trovi, devo dire non ho vissuto troppo il fattore di dover scegliere per forza in quel momento, perché probabilmente al tempo, adesso c'è un po' più di consapevolezza, al tempo era un scontato quasi che dopo l'università, dopo il liceo dovessi andare all'università, no? E invece fortunatamente ho avuto la possibilità di
anche quel tema lì,
tornare un po' indietro.
Del fatto che a volte se, come dire, lo senti un po' come una roba che devi fare per forza, no? Cioè che è una continuazione, come dire, un proseguimento obbligato quasi. Prima di darti la parola, Maurizio, ho promesso di farlo, voglio fare un'ultima domanda a Boris Sollazzo, che ci deve lasciare, che deve scappare. E ti domando, Boris, facciamo una piccolissima parentesi mentre parliamo di Squali, che è il film da vedere il prossimo weekend, naturalmente esce il 16 ottobre. Questo weekend invece nel cinema, nelle sale troverete Tron Ares, Tre Ciotole, troverete Il Professore Pinguino, troverete Un Crimine Imperfetto. Che cosa vedere, Boris, telegrafico, perché devi scappare, e che cosa evitare?
Allora, intanto Squali lo dovete vedere perché è proprio un linguaggio diverso, e secondo me quando vi dite il cinema italiano non lo vedo, perché poi i tuoi coetanei spesso dicono il cinema italiano non lo vedo perché si sentono traditi, sì. In questo caso invece troveranno un'altra cosa, e quindi se siete di quelli che non molto intelligenti che dite il cinema italiano non lo vedo, però in questo caso... pensate che lui si chiama Daniel Berber e troverete quello che volete. Allora, dei film in sala che ovviamente verranno poi stracciati da Squali la prossima settimana. Un Crimine Imperfetto è bello anche solo per un motivo: Frank Dubosc all'Opera Terza, un grande autore di commedia secondo me moderna, che fa un film più maturo. Ed è interessante come nel momento in cui si dividono i Coen e nessuno dei due Coen sa più fare un film alla Coen,
lo fa un altro.
Paul Thomas Anderson e Frank Dubosc a loro modo fanno un film alla Coen, quindi diciamo la lega si è rimasta, i Coen purtroppo sono morti, anche se continuano a fare film perché non lo sanno di essere morti. E Il Professore Il Pinguino, favoletta di quelle che io adesso che sono padre di un bambino di 6 anni e uno di 6 anni e mezzo e uno di 4 non riesco a resistere. Un tempo vi avrei detto statene lontani, se avete la mia stessa esperienza di vita, meglio quello che una saraccata dei denti, sui denti o me contro te. Quindi non siamo dalle parti di un grande valore cinematografico, però ha delle cose irresistibili se le vedi però con delle persone che hanno 40 anni meno di te vicino, insomma, quindi questo tenetelo presente. Tron Ares è il film dentro fuori. Vi piace la tecnologia, vi piace un certo tipo di estetica, vi piacciono le nuove tecnologie di proiezione, va bene, perché è girato in IMAX, si deve vedere in IMAX, non si deve vedere in una sala normale. L'estetica è bellissima, la sceneggiatura è scritta su un tovagliolo pure sgualcito, perché è di una semplicità al limite dell'ingenuità, se non qualcosa anche di peggio. Però allo stesso tempo è anche uno dei film più lucidi sul rapporto che abbiamo con le macchine. Diciamo è il tentativo di fare un Cronenberg for Dummies. La cosa interessante è che Tron non era sostanzialmente mai stato in relazione con col presente, era sempre stato un racconto del futuro, quando c'era il mondo analogico del mondo 1.0, quando c'era il mondo 1.0 del mondo 2.0. E qui invece diciamo, dialoga col presente, e questo è interessante. Me ne è rimasto uno che pure era interessante, ma non me lo ricordo.
Tre ciotole.
Allora, io non credo di essere, diciamo, poco rispettoso se dico che Michela Murgia ha fatto della sua agonia, della sua malattia e della sua morte un fatto letterario, culturale e artistico. E lo ha fatto iniziando, diciamo, questa parabola facendo un'intervista con Aldo Cazzullo, lo ha fatto scrivendo il libro Tre Ciotole, lo ha fatto dicendoci anche delle cose molto interessanti, tipo: nell'ultimo anno ho capito che non avevo più un ruolo sociale, ma che dovevo pensare alla mia vita, e sono andato alle sfilate a Parigi e ho scoperto che mi piacevano, dicendo molto della nostra sinistra, no? Sì. Che si castra col pauperismo e poi magari appunto non paga le golf. E che non era il caso di Michela Murgia, però voglio dire, chiaramente
è
questa cosa è interessante, perché in qualche modo questa è una prosecuzione di quell'atto molto coraggioso della Murgia. Io confesso di non essermi mai appassionato né ai temi né a quello che diceva la Murgia. Mi è molto interessato l'ultima parte della vita della Murgia, perché in un mondo che nega la morte l'ha raccontata, e ha raccontato che cosa vuol dire sparire lasciando qualcosa. La cosa secondo me intelligente è stata la scelta di due attori, Germano e Aurore Wagner, sono gli unici che ti fanno dimenticare di loro, nel senso che in qualche modo riescono a entrare nel personaggio togliendosi il loro viso, diciamo, la loro iconicità, ed è stato sono stati bravissimi a prendere Isabel Coixet, che è una che racconta benissimo i sentimenti che non hanno parole, okay, parafrasando un loro titolo, le parole che non ti ho detto, e che toglie tutti i difetti di un certo cinema italiano che avrebbe attaccato Tre Ciotole in un'altra maniera, e quindi è un film secondo me molto interessante.
Solo giudizio: Boris Tronares,
si poticchia.
Tre Ciotole,
si può.
Un crimine imperfetto,
si deve.
Il professore, il pinguino,
si poticchia, diventa si può se ci sono almeno due sotto.
Allora, telegrafico, basta anche solo un sì o un no. Ci chiedono queste tre serie: Chad Powers, Monster, e io che ho sempre odiato i medical drama mi sono guardato quattro puntate consecutive di The Pitt.
The Pitt, vabbè, ma io se Noah Wyle, che era Carter in ER, torna e fa un medical drama, tu mi devi dire come faccio a non trovarlo un pattern meraviglioso. Cioè, è come se Luca Argentero di Doc poi andasse, certo, fra 30 anni a fare, certo, cioè, The Pitt è proprio una rapina a mano armata, nel senso che arriva, fa un furto con destrezza del tuo cuore, ti riporta indietro, e quindi
gli altri due,
però figo, scritto bene. Monster, bello, non eccezionale, però bello, quadrato, la cosa, l'altro non l'ho visto.
Benissimo, grazie Boris, a settimana prossima.
Grazie, signore, bravo. Ascoltiamo Daniele, e scusami se devo,
grazie,
scappare.
Ciao Boris, ciao. Alla prossima, Mr. Brightside, scelta dal nostro Daniele Barbiero, dopo ci spiegherà il perché, se vuole. Radio Rock Podcast. Il regista di Squali, che sarà nei cinema a partire dal 16 ottobre prossimo, quindi dal prossimo weekend. C'è un motivo particolare, o solo perché magari ti piace, che sarebbe anche sufficiente, Daniele, per la scelta di questa canzone dei Killers?
In realtà sì, diciamo, ha accompagnato un po' la mia adolescenza, no? Quindi questa è stata una scelta un po' guardando agli anni della maturità, appunto.
Ah, beh, giusto, quel periodo lì che... Tra l'altro mi sono ricordato di This Must Be The Place, dove Sorrentino fa dire a Sean Penn: il vero problema è che passiamo senza accorgercene dall'età in cui diciamo un giorno farò così a quella in cui diciamo è andata così. Quanto secondo te è ancora vera questa roba qui, diciamo, per le generazioni che tu racconti nel film, cioè quelli che oggi hanno 19 anni?
Allora, è molto vera, ma allo stesso tempo, diciamo, forse a me interessano quelli che cercano di combattere, no, questo cambio, e estenderlo fino al più possibile, no? Cioè, quindi cercare, appunto, come per esempio il padre del protagonista, di poterlo dire sempre più tardi.
Certo.
Quindi cercare di trovare una strada, anche cambiarla, no? È una cosa che mi è successa anche di recente, molti amici mi chiedono, anche persone che non conosco, però forse c'ho, per esempio ieri un'attrice mi ha detto: guarda, ho 32 anni, e tornare adesso a provare a recitare, ho detto: guarda, secondo me, se è qualcosa di cui non puoi fare a meno, puoi fare tanto.
C'è chi, come il papà del protagonista, appunto, il suo sogno ha deciso di volerlo realizzare, ecco, mettiamola così, come dire, a 60 anni 60 si può anni, fare, sì. No? Si può fare a 70 anni, si può fare a 50 anni, cioè ci sono casi, assolutamente, di persone che poi hanno cambiato tutto nella loro vita, e quindi c'è anche sì quel tema lì, no? Del sogno e anche del, dell'uscire un po' dai binari. Poi c'è anche un altro tema che volevo comunque approfondire, che è quello legato anche un pochino al che facciamo. Ci uniformiamo a questo mondo, giochiamo con le regole, diciamo, dei, tra virgolette, dei più potenti, e cioè diciamo, vabbè, se le regole sono queste, allora divento come loro, no? Divento. Oppure, come dire, pagandone il prezzo, ci mettiamo in contrasto, no? C'è anche, ovviamente, questo discorso qua che è molto interessante, no?
E questa proprio l'abbiamo declinata soprattutto sulla musica, in realtà, perché c'è il personaggio di Francesco Centorame, sì. Filippo, che ha questo sogno, ma lui è molto più cinico e ormai non crede più, no, al seguire, sì. E doversi omologare per poter, per, diciamo, per poter avere la voce, no?
È anche un po' punk lui, secondo me,
sì,
come
un po'
filosofia.
È un po' sì, un antisistema, sì. No? Quindi sì, devo dire che in realtà questa cosa l'ho vissuta anche in prima persona col cinema, perché tendenzialmente uno cerca, vorrebbe cambiare magari le cose anche nel nostro paese, però hai bisogno di una cassa di risonanza più forte, quindi devi provare a entrare nel sistema, non dico omologandoti assolutamente, però capendo le regole del gioco, certo. Le regole d'ingaggio, e poi avendo più possibilità di movimento.
Chiaro.
Sì, no, rispetto al contesto, perché tu sei di Roma e quindi il film è ambientato a Roma, e poi sento, no,
in parte in Veneto,
però la seconda parte, diciamo, a Roma, e parli dei tuoi personaggi, per cui c'è l'illusione, la disillusione, il sogno, eccetera, e non possono riportarle a Roma, no, tutti questi aggettivi che in pratica stai usando. Quindi ti volevo chiedere, Roma è un contesto imprescindibile o la storia avrebbe la stessa valenza anche se magari ambientata nella seconda parte a Napoli, a Milano, non so?
No, non credo sia imprescindibile. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare Roma anche in modo diverso, no? Un po' una sorta di città dell'opportunità. Io credo che il film possa poteva essere ambientato ovunque, ovviamente la capitale o comunque, certo, una grande città, tendenzialmente per certe cose, come possono essere appunto il mondo delle app, ma anche banalmente la musica o nel mio caso il cinema, è normale che ha più opportunità. Però credo che soprattutto al giorno d'oggi, col web, una prima parte di carriera probabilmente possa partire ovunque. Poi, se fai pace con l'idea, probabilmente dovrai decidere se spostarti appunto in queste città, ma poteva essere anche Napoli probabilmente. Credo che ogni città, e anche a fasi alterne, possa avere un'anima del periodo, no?
Chiaro. Stiamo parlando di Squali, nelle sale dal 16 ottobre con Lorenzo Zurzolo e James Franco, diciamo, possiamo dire il protagonista e l'antagonista, un po' potremmo dire, del film, però è anche un film corale, poi, perché ci sono tantissimi ragazzi giovani e bravissimi che sono assolutamente in primissimo piano. Martina,
una domanda velocissima, Daniele. Sì, faccio di corsa. Allora, noi millennials, secondo me, abbiamo un po' vissuto questa cosa, che siamo passati velocemente, tanto velocemente, un po' dal mondo analogico a quello digitale. E quanto pensi che questo tipo di pensiero, e del fatto che in maniera bellissima siamo cresciuti con l'idea che potevamo fare tutto, magari rispetto ai nostri genitori che avevano una strada un po' più segnata, quanto pensi che questa velocità e questa idea di puoi fare tutto nella vita sia stato il fulcro di quello che ti fa pensare che a 25 anni devi essere arrivato, massimo a 30, come mi hai fatto l'esempio, no, dell'attrice di 32 anni, che è una cosa che io personalmente vivo molto. Quindi sei arrivato a questo punto, non puoi più scrivere qualcosa di diverso perché ormai è tardi, tutti corrono.
Guarda, interessante, perché poi è un tema su cui sto lavorando con la sceneggiatrice con cui collaboro, Costanza Bongiorni, per un possibile film. Io credo che la nostra generazione dei millennials sia l'ultima rispetto alla Gen Z che non ha ancora capito, non si è ancora disillusa del tutto, quindi è a metà, sì, tra il poter sognare e il cinismo probabilmente di chi ha capito che in realtà sia il mondo, no, come la Gen Z, sia le opportunità probabilmente sono minori, sì. Quindi c'è sono un po' più disillusi e paradossalmente hanno più forza da questo punto di vista, no? Però la vedo anche come la generazione romantica ancora, quindi che probabilmente mollerà solo alla fine.
Un
però,
punto di morte. Esatto.
Senti Daniele, io dobbiamo purtroppo chiudere, però ti voglio fare due domande in una e ti chiedo una risposta se ce la fai. Veloce, perché siamo purtroppo in chiusura, però leggevo che pochi giorni tu parlavi della situazione del cinema italiano. Pochi giorni fa Ridley Scott ha criticato il cinema americano, l'industria del cinema americano, dicendo si usano gli effetti speciali per coprire poca attenzione alle sceneggiature e idee povere. Com'è la situazione invece nel cinema italiano? Un pochino accennavi prima questa cosa qui. E rispetto magari invece ai low budget e alla possibilità di lavorare sulle idee, prima cosa, e seconda cosa, domanda insomma che ti devo ovviamente fare, se stai già lavorando a un nuovo progetto dopo Squali.
Allora guarda, ovviamente Ridley Scott parla di un'altra industria, però un parallelo simile si può fare, per come la vedo io. Diciamo, in Italia negli ultimi 15 anni si è prodotto tanto cinema molto simile, che ha distaccato il pubblico, e soprattutto poi ovviamente col Covid e con le possibilità di casa, no? Con le piattaforme, si è un po' distaccato dal cinema italiano. Secondo me, come in tutte le fasi di crisi, bisogna ritornare sul cuore, sulla sceneggiatura, no? sulle storie, cercare di allargare un po',
sì,
allargare un po' il racconto. E con Squali è una piccola parte, stiamo cercando di provare, ma ci sono tanti registi che provano a fare cinema di genere, ma non solo, anche di... si possono scrivere commedie o drammi che non siano figli di tutti i film che sono stati, ma che abbiano un'unicità. E credo che questa sia l'unica strada. Ovviamente poi, come dici tu, sul low budget, comunque bassi, diciamo budget molto più bassi, la forza delle idee è centrale, perché diciamo devi compensare, no? Una mancanza di mezzi estremi con ottime idee. Quindi mi auguro che mano a mano si torni a portare al centro le idee, le sceneggiature, per poter fare cinema sempre più esportabile. Comunque
stai già lavorando a un nuovo progetto, se...
Ma
ce lo
guarda,
puoi dire, ci vuoi...
No, assolutamente stiamo scrivendo in parallelo, sto lavorando a due progetti, non so se e quando partiranno. Il nostro lavoro è così, magari sei fermo un periodo, poi a un certo punto si velocizza. Quindi sì, sto scrivendo
cose che si accavallano.
Esatto, stiamo scrivendo un film con Costanza, come dicevo poco fa, e poi sto vagliando delle possibili cose, ma non ho fretta assolutamente. Okay. Fortunatamente sono arrivato un po' più maturo all'opera prima, e quindi con calma sceglierò.
Sì, anche per il discorso che facevamo prima, no? Godiamoci,
godiamoci
i tempi giusti.
Esatto, ora cercherò di godermi il momento, soprattutto dal 16 che uscirà il film, almeno per 10 giorni. Rallento un attimo.
È bello, guarda, è bello entrare proprio nel mindset di poter fare una cosa del genere. Ieri in Malrumore Sandro e Paolonia stavano facendo ascoltare la nuova di Caparezza, dicendo è difficile trovare gli artisti, anche se l'hanno un po' criticata, ma è difficile trovare degli artisti che comunque tentino di fare qualcosa di nuovo a 4 anni magari dal disco precedente,
si prendono del tempo.
Cioè a dire si prendono del tempo e non fanno le cose perché vanno fatte, no? Devo fare il secondo film, no? Quando ci avrai quando sentirai che è il momento giusto, mi sembra un'ottima... Intanto goditi questo momento bellissimo. Congratulazioni, un grande in bocca al lupo per tutto, e naturalmente per l'uscita di Squali al cinema il prossimo weekend, al 16 ottobre. Daniele Barbiero è stato con noi, grazie Daniele,
grazie.
Alla prossima.
Grazie a voi,
grazie.
Grazie.
Lupo per bocca al lupo.
Ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.